Capitolo 2, Matteo capitolo 2, se ci caliamo un attimo nell'atmosfera della nascita di Gesù, che dite? Troppo caldo per poterci calare in quell'atmosfera? Dobbiamo aspettare che rinfreschi un po'? No, non... Noi non ci guardiamo queste cose, possiamo parlarne anche in agosto, in settembre, non c'è problema. Matteo capitolo 2. Gesù era nato in Betlem di Giudea all'epoca del re Erode. Dei magi d'Oriente arrivarono a Gerusalemme dicendo: dov'è il re dei Giudei che è nato? Poiché noi abbiamo visto la sua stella in Oriente e siamo venuti per adorarlo. Udito questo, il re Erode fu turbato e tutta Gerusalemme con lui. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informò da loro dove il Cristo doveva nascere. Essi gli dissero: in Betlem di Giudea, poiché così è stato scritto per mezzo del profeta. E tu, Betlem, terra di Giuda, non sei affatto la minima fra le città principali di Giuda, perché da te uscirà un principe che pascerà il mio popolo Israele. Allora Erode, chiamati di nascosto i magi, si informò esattamente da loro del tempo in cui la stella era apparsa. E mandandoli a Betlemme disse loro: andate, chiedete informazioni precise sul bambino e quando l'avete trovato fatemelo sapere affinché anch'io vada ad adorarlo. Essi dunque, udito il re, partirono e la stella che avevano vista in Oriente andava davanti a loro finché, giunta al luogo dove era il bambino, vi si fermò sopra. Quando videro la stella si rallegrarono di grandissima gioia. Entrati nella casa videro il bambino con Maria sua madre, prostratisi lo adorarono e, aperti i loro tesori, gli offrirono dei doni: oro, incenso e mirra. Poi, avvertiti in sogno di non ripassare da Erode, tornarono al loro paese per un'altra via. Amen. Fin qui la parola del Signore. Alleluia. Grazie, Signore. Adorarono Gesù. Ma che bello il verso 11. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, prostratisi lo adorarono e, aperti i loro tesori, i loro scrigni, gli offrirono dei doni: oro, incenso e mirra. In Luca, al capitolo 2, il verso 7, dice: ed ella partorì il suo figlio primogenito, lo fasciò e lo pose in una mangiatoia, perché non vi era posto per loro nell'albergo. Allora, qui i magi lo trovarono in casa, e in Luca invece si dice che Gesù è posto in una mangiatoia. E poi non mi dite che non c'è la grotta. E la grotta dov'è? E senza la grotta che come facciamo? E noi non possiamo fare neanche... dove mettiamo tutte le cose? A mezzanotte di solito. Senza grotta che non c'è più niente, ci scompare tutto. Ci crolla un mito, non lo so come lo possiamo dire senza... Non c'è la grotta. È venuta dopo, quando hanno cominciato a fare i presepi. No, non c'è. Era tutta una storia dei Vangeli apocrifi, non c'era scritto nel Vangelo questo. Ma è interessante vedere che lo deposero in una mangiatoia, quindi in una stalla attigua all'albergo. Era un caravanserraio. Oh, senti che parola, eh? Non si usa più, non la usano più neanche gli studiosi, che era attigua alla stanza o alle stanze che si usavano per ospitare le persone. se non c'era più posto si mettevano nel posto dove c'erano gli animali, che durante la notte poteva fare abbastanza caldo, più caldo perlomeno. Giuseppe e Maria quindi non trovarono posto nell'albergo, ma quando arrivano i sapienti d'Oriente avevano già trovato sistemazione in una casa, quindi in un altro posto. Lì Gesù è nato ed è stato messo in una mangiatoia, ma quando poi dopo arrivarono questi studiosi dall'Oriente erano in una casa, non erano restati lì. È chiaro questo per tutti? È importante. Chi erano questi magi d'Oriente? Come si chiamavano? C'è uno scritto apocrifo che è chiamato Vangelo Armeno dell'infanzia, che ha aggiunto diversi particolari. Se portavano tre doni, tre cose, probabilmente erano tre, dicono. Tre. Non c'è scritto nel Vangelo. E poi erano dei re, perché se erano così importanti a venire a trovare il re dei giudei che era nato, dovevano essere dei re anche loro. Non c'è scritto nel Vangelo, c'è scritto in questo scritto apocrifo che si chiama Vangelo Armeno dell'infanzia. E poi dicono anche i loro nomi: Melchiorre, Baldassarre e Gaspare, e anche questo non c'è nel Vangelo. Quindi, fratelli, come vedete, ci sono i Vangeli e ci sono 50.000 scritti apocrifi che parlano dell'infanzia di Gesù e dicono tante storie e tante favole sulla vita di Gesù. Ma noi ci atteniamo invece al testo, e al verso 11 abbiamo letto che sono entrati in casa. Entrarono nella casa, videro il bambino con Maria. Entrare nella casa in cui vi è Gesù. Stasera noi siamo entrati nella casa dove c'è Gesù. Amen. Gesù è in mezzo a noi e non è più un bambino, Gesù è risorto, è vivente e è qui presente in mezzo a noi, pronto a operare nei cuori di ognuno di noi. Non solo, ma Gesù parlò della casa del Padre. A 12 anni Gesù nel Tempio disse: io dovevo stare nella casa del Padre, e faceva delle domande che i sapienti non sapevano come fare a rispondere, perché faceva delle domande particolari. Più in là, quando Gesù diventa ancora più grande, quando comincia il suo ministero, scaccia per ben due volte all'inizio del ministero e al termine del ministero i mercanti dal Tempio. Due volte, in due occasioni diverse. Gesù è pronto a togliere via le cose dalla casa del Padre. Mentre noi siamo qui insieme e il culto va avanti, noi crediamo che Gesù voglia fare un po' di pulizia dentro il nostro cuore. Che dite, fratelli? Siamo nella casa del Signore, siamo venuti per adorarlo, e il Signore può fare pulizia dentro il mio cuore, dentro il tuo cuore, se c'è qualcosa che non va. I sapienti d'Oriente arrivarono, trovarono l'atteso, il Messia, l'Emmanuele, guidati da una stella. E quando noi invece veniamo a Gesù, nella casa di Gesù, non siamo guidati da una stella. Noi siamo guidati dallo Spirito Santo, perché lo Spirito Santo ci porta ai piedi di Gesù, ci porta ad adorare Gesù e a riconoscere che Gesù è l'unico Salvatore. Che dite, fratelli? È Gesù che fa cose grandi, vero? È Gesù che cambia i cuori. Essi entrarono nella casa, è la prima cosa. E la seconda, essi videro Gesù con Maria, sua madre. Videro Gesù, bambino, appena nato, con Maria, sua madre, donna di massimo rispetto e onore, che noi teniamo in considerazione per il suo esempio, per essere stata la madre del Messia. E lei stessa disse: da adesso in poi tutte le età mi chiameranno beata, perché davvero Maria è una persona importante nella Bibbia come madre del Messia. Tutte le donne ebree aspiravano a questo onore, a questo titolo, la madre del Messia. Era una cosa veramente grande, importante. La sterilità veniva considerata come una specie di cosa negativa, di maledizione, così, proprio perché non ci sarebbe stata la possibilità di divenire mamma del Messia. Perciò Maria era una persona particolare, importante, certamente importante nel panorama biblico, insieme con tante altre donne di fede, dobbiamo aggiungere. Però a questi studiosi che vennero dall'Oriente non venne in mente di adorare Maria Vergine. Qui è menzionata Maria solo per indicare l'identità del bambino. La giovane, cioè la Vergine, concepirà, dice il verso 23, e del capitolo 1, e partorirà un figlio. E Maria ha avuto il suo figlio, dice Luca, primogenito, lo fasciò e lo pose a giacere in una mangiatoia. Voi, fratelli, potete immaginare, non so se avete mai fatto questa riflessione, che Maria era ebrea. Era ebrea Maria? Era una donna ebrea? Non vi vedo tanto convinti. Non mi dite che era cattolica. Non c'era ancora il cattolicesimo, mi raccomando, non facciamo confusione. Ora, vi posso dire una cosa? Maria era una donna ebrea. Lo sapete i cattolici per quanto tempo hanno perseguitato gli ebrei? Li hanno messi nei ghetti, li hanno perseguitati. E poi questa donna ebrea, chissà perché, l'hanno messa sugli altari e la adorano. Perseguitano gli ebrei e fanno le statue e le grandi cattedrali per Maria. No. Da quando noi abbiamo visto chi è Gesù, come questi studiosi d'Oriente, abbiamo visto Gesù, noi ci siamo prostrati davanti a Gesù. Paolo incontra Gesù sulla via di Damasco e non Maria. Si converte, cambia e era uno che perseguitava la Chiesa e adesso predica dappertutto il Vangelo di Gesù. È Gesù che converte i cuori, lo ripeto, è Gesù che converte i cuori, è Gesù che cambia le anime, è Gesù che dà pace. Ho letto una testimonianza di un detenuto questi giorni che volevo portare proprio ai detenuti qui nel carcere di Vasto, che diceva: io non dormivo mai prima di convertirmi, ma adesso che ho accettato Gesù dormo. Vedete, ma che vi sei, che sarà mai? Che testimonianza è? Ma provate a non dormire mai tutta la notte. E provate che a un certo punto, all'improvviso, quando Gesù entra nel cuore, tu hai pace, hai tranquillità, hai serenità e puoi dormire sonni tranquilli e non hai più spaventi e non hai più paura. Gesù dona pace. Videro Gesù. La terza cosa, e concludo, essi adorarono Gesù. E prostratisi lo adorarono. Gli astronomi orientali videro la madre e il bambino, ma essi adorarono solo il bambino. Ve lo leggo nella versione Diodati. E entrati nella casa trovarono il fanciullino con Maria sua madre e gettatisi in terra adorarono quello. Non c'è dubbio. Adorarono quello e aperti i loro tesori gli offrirono doni, oro, incenso e mirra. Non c'è dubbio. Adorarono Gesù. Noi siamo venuti qui per adorare Gesù. Noi adoriamo soltanto il Signore. Il Padre ha glorificato il suo servitore Gesù e vuole che tutti lo onorino. E vuole che tutti dichiarino che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. È importantissimo questo per noi. Dice l'Apostolo Paolo: hanno adorato e venerato la creatura anziché il Creatore, riferendosi ai modi di fare dei pagani, delle persone che non conoscono il Signore. Hanno adorato e venerato, ve lo leggo in un'altra versione, la creatura anziché il Creatore, dice Paolo, che è benedetto in eterno. Possiamo dire che è benedetto in eterno? Non solo. Ma nei comandamenti è scritto: non avrai altri dei oltre me. Non solo lo diceva Paolo, ma lo diceva anche Mosè, che riportava la parola di Dio e che diceva direttamente questo comandamento. Siamo all'inizio dei 10 comandamenti. Non solo, Gesù stesso ha confermato questo, perché Gesù ha detto nella tentazione, quando il diavolo voleva fargli adorare qualche altro. Ci capiamo, fratelli? Il problema dell'adorazione è importantissimo nella vita, perché noi uomini siamo stati creati per essere adoratori e dobbiamo per forza adorare qualcuno. Siamo stati creati così, siamo stati fatti così. Se non adoriamo il Signore, adoriamo qualche altro, in qualche altro modo. Ma Gesù disse chiaramente, è scritto adora il Signore Dio tuo e a Lui solo rendi il culto. E noi stasera siamo qui per questo. Quando si visitano dei re, si portano dei doni importanti, oro, incenso e mirra. Pensavo una cosa dell'attualità questi giorni. Chissà cosa avrà portato Shimon Peres. È arrivato da Israele, è venuto in Italia, è andato alla città del Vaticano, è una notizia che è passata così inosservata, è andato dal Papa e gli ha detto perché non facciamo una cosa? Costituiamo l'ONU delle religioni. L'ONU delle religioni. Ma voi ci pensate, fratelli? Non so quanta familiarità abbiate con le profezie bibliche. Ci siamo, fratelli, Fratelli, siamo proprio sotto sotto. Sotto sotto la venuta di Gesù, Gesù viene presto. Le date non le possiamo stabilire, ma una cosa è certa. Noi stiamo vedendo che degli ebrei, premio Nobel per la pace, Shimon Peres è venuto dal Papa per concordare una cosa così. Ci siamo, Gesù sta per venire. Gesù sta per ritornare, vogliamo essere pronti, che dite? Noi vogliamo offrire al Signore oro perché riconosciamo la sua regalità, Lui è il Re dei Re, il Signore dei Signori, l'incenso perché vogliamo adorare soltanto il Signore e la mirra perché riconosciamo che il Signore ci ha redenti e che il Signore ci ha dato pace nel nostro cuore per mezzo della redenzione di Gesù, per mezzo del sangue di Gesù, noi siamo stati completamente purificati da ogni peccato perché Gesù non è rimasto bambino, è cresciuto, è andato a morire per noi sulla croce e se noi stasera siamo qui e adoriamo il Signore, lo dobbiamo soltanto a quel sacrificio che Gesù ha fatto per noi. Che dite, fratelli? Lo vogliamo adorare? Lo vogliamo adorare? Alziamoci in piedi, adoriamo il Signore.